18:33 minuti, buonasera, ciao a tutte e tutti, bentornati e bentornate all'ascolto di Pop Sera. Trasmissione di informazione nella prima serata estiva di Radio Popolare, appuntamento quotidiano dal lunedì al venerdì insieme fino alle 19:30. Poi dopo il giornale radio di Popolare Network saremo ancora assieme fino alle 20:30 per parlare delle principali notizie di questo mercoledì 6 agosto. Studio con voi oggi Luca Parena e oggi, almeno in Italia, è stato senza ombra di dubbio il giorno del via libera al progetto definitivo del ponte sullo stretto di Messina. Questo progetto così voluto dal governo Meloni e in particolare dal ministro delle infrastrutture, il vice premier Matteo Salvini, segretario della Lega. Un progetto però, come sapete, molto contestato dalle opposizioni in Parlamento, ma poi anche dalle associazioni per la difesa dell'ambiente, per i costi, per l'impatto devastante che avrà sull'ambiente, ma anche sui paesi, sulle cittadine che saranno coinvolte da questo progetto colossale, mastodontico. E noi sentiremo che cosa ne pensa un'amministratrice locale, in particolare la sindaca di uno dei comuni dove apriranno i cantieri sul lato calabro, in particolare dello stretto di Messina, e poi chi si occupa di studi e ricerche sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle opere pubbliche, perché anche se il ministro Salvini ha già dato rassicurazioni a voce su questo tema, resta comunque uno degli aspetti cruciali legati al progetto del ponte sullo stretto. Ci occuperemo poi di esteri, di come è andato oggi l'incontro tra l'inviato statunitense Steve Witkoff e Vladimir Putin al Cremlino, a poche ore dalla scadenza di quello che Trump ha definito un ultimatum a Mosca per arrivare a un cessate il fuoco a proposito della guerra in Ucraina. Domani poi è anche il giorno dell'entrata in vigore dei dazi al 15% tra Stati Uniti e Unione Europea, una questione che entra anche nelle relazioni diplomatiche a proposito della guerra tra Russia e Ucraina. E poi, sempre parlando di esteri, vedremo gli aggiornamenti di oggi su Gaza. Ci soffermeremo in particolare su una notizia, un'inchiesta che è stata pubblicata oggi dal quotidiano britannico The Guardian, che riguarda i rapporti tra l'esercito di Israele, in particolare i servizi segreti, e la Microsoft. Un'inchiesta che ha aggiunto, era già uscita alcuni anni fa sul quotidiano britannico, ma l'inchiesta di oggi aggiunge dei particolari assolutamente decisivi e inquietanti sulla mole di intercettazioni che l'esercito israeliano sta facendo sulle persone che vivono nella striscia di Gaza. Parliamo di qualcosa come 1 milione di chiamate intercettate e archiviate ogni ora. Una questione che pone di nuovo l'attenzione sugli accordi e le complicità tra Israele e le grandi aziende, le grandi multinazionali. Proteste contro i crimini di Israele, tra l'altro, in questi ultimi giorni abbracciano ambiti sempre più diversi e ampi nell'opinione pubblica internazionale, e parleremo anche di questo. Mentre poi dopo il giornale radio delle 19:30 torneremo sul caso Al-Masri e parleremo anche di gestione degli arrivi dei migranti, perché da una città in particolare, da Trieste, arriva un allarme sul fatto che siano centinaia in questi giorni i richiedenti asilo abbandonati per strada. Ma vi dicevo, partiamo in apertura parlando di ponte sullo stretto. Oggi è stata la giornata del via libera definitivo a questo progetto, almeno è stato il giorno dell'approvazione del CIPES, questo comitato interministeriale competente in materia, che si è riunito, ha votato questo via libera al progetto di ponte sullo stretto. Se ne parla insomma, da tantissimi decenni di questo, di questa, diciamo, da più di 50 anni si raccolgono idee periodicamente su come collegare i due lati dello Stretto di Messina. Però adesso Matteo Salvini, in particolare il ministro delle infrastrutture, ne ha fatto una questione cruciale, ha portato questo progetto laddove non era mai arrivato prima e lo ha fatto forzando anche la mano, indicando questa come una sua priorità assoluta. Oggi Matteo Salvini, in conferenza stampa, dopo appunto questo voto a Roma, ha parlato di quello che sarà il tempo medio di percorrenza di questo progetto una volta che sarà completato, ha dato anche un orizzonte temporale, ha detto che l'obiettivo è quello di iniziare i lavori questo autunno, di iniziare i cantieri e anche gli espropri e poi di arrivare a questo attraversamento tra il 2032 e il 2033, questo ha detto Salvini, è ciò che prevedono i tecnici. Sono piovute però critiche, non da oggi, insomma, dalle opposizioni in Parlamento, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, anche gli altri partiti di opposizione parlano di uno spreco colossale, e così fanno anche le associazioni ambientaliste nazionali e locali. Noi adesso sentiamo però che cosa ne pensano gli amministratori locali sul territorio, in particolare un'amministratrice locale sul territorio, ossia la sindaca di Villa San Giovanni, che è con noi al telefono, Giuseppina Caminiti. Buonasera.
Buonasera, buonasera a voi.
Caminiti, lei è sindaca di questa cittadina, Villa San Giovanni, provincia di Reggio Calabria, siamo quindi sulla sponda calabra dello Stretto di Messina. E il vostro sarà proprio uno dei comuni impattati da questo cantiere di cui oggi ha parlato in conferenza stampa il ministro Salvini. Partiamo intanto da voi, come avete vissuto questa giornata e questa serie di annunci.
Guardi, allora innanzitutto Villa San Giovanni è il comune calabrese impattato dall'opera ponte, perché qui noi abbiamo, come diciamo sempre, i piedi del ponte, perché abbiamo costruito avremmo costruiti sul lungomare i pilastri calabresi del ponte, ma abbiamo anche la testa del ponte, perché nelle nostre colline, nelle colline di Villa San Giovanni, ci sarà il blocco di ancoraggio. Come abbiamo vissuto questa giornata? Con la certezza di una delibera positiva, perché il ministro aveva annunciato già ieri la presenza sia a Messina questa sera sia a Villa San Giovanni domani mattina. Quindi chiaramente se il ministro annuncia la presenza tutto era pronto per il deliberato che ha dato l'ok. È una giornata in cui le ansie si sono contaminate con l'allarme. Le ansie sono quelle degli espropriandi, che la città ovviamente condivide e che l'amministrazione comunale ha fatto sue nella giornata di oggi come nei mesi precedenti. L'allarme deriva dal fatto che, non conoscendo il contenuto del deliberato del CIPES, noi non sappiamo ad ora, a questo momento, e probabilmente non lo sapremo nelle prossime settimane, se le richieste fatte dalla città, sia dall'amministrazione comunale sia dal consiglio comunale, sono state recepite o meno dal Ministero delle Infrastrutture e quindi deliberate in questo progetto.
Lei in particolare ha parlato di rischio di sopravvivenza per la vostra cittadina. Come mai? Cioè, ci aiuti a capire come entrerà questo cantiere proprio nella vostra quotidianità.
Allora, Villa San Giovanni è una città, ha il titolo di città perché siamo la città dell'attraversamento. Di fatto è un paese di 13.000 abitanti che viene impattato dal cantiere al centro, esattamente al centro della città. Cioè questo cantiere ponte dividerà in due la nostra città, occupando la zona più bella, quella del waterfront, quella del lungomare sullo Stretto di Messina. Noi siamo posti all'imboccatura nord dello stretto, anche chi non ci ha visto avrà visto sicuramente l'immagine dei due piloni, quello calabrese e quello siciliano, che si guardano, i due vecchi piloni di passaggio dei cavi dell'elettricità. Quindi il nostro primo problema è che questo ponte impatta non una periferia della città, ma impatta la città nella sua parte centrale e la impatta dal mare fino alla collina, fino al quartiere più alto, che è quello di Piale. ma soprattutto Villa San Giovanni è una città fragile e questo ponte non arriva in una grande metropoli che può sostenerlo dal punto di vista economico, sociale, ambientale, e non arriva nel deserto. Arriva in una città fragile, di soli 13.000 abitanti, fragile dal punto di vista idrogeologico, del territorio, dell'ambiente, fragile dal punto di vista economico. La nostra è un'economia che potrebbe veramente avere come volano di sviluppo il turismo, ma perché fino ad oggi non lo ha avuto. Fragile dal punto di vista ambientale, perché il rischio infiltrazioni mafiose a queste latitudini è altissimo, il rischio di atti intimidatori, ma anche voglio dire di problemi ai cantieri è altissimo. In questa città ci sono stati 5 fatti incresciosi all'interno di cantieri dell'amministrazione comunale. Quindi capirà bene che la città è preoccupata.
Ecco, e tra l'altro di questo aspetto in particolare parleremo anche tra poco con il nostro secondo ospite. Però ecco, la cosa che mi domandavo adesso, Sindaca Caminiti, insomma, però oggi Matteo Salvini e gli esponenti del governo, la stessa Giorgia Meloni, hanno raccontato, esplicitato tutti quelli che saranno i benefici invece di questo progetto, ma cioè sembra che non vi abbiano in alcun modo consultato, si siano in alcun modo confrontati con voi, che invece siete poi le persone che dovreste beneficiare di questi presunti miglioramenti portati dal ponte sullo stretto. Secondo lei come si spiega il fatto che a Roma si sentano dire delle cose di questo tipo, cioè i benefici che porterà questo progetto così grande e così impattante, e invece voi siete preoccupati al punto da domandarvi se come sarà la vostra vita nei prossimi anni?
Guardi, noi nelle sedi istituzionali abbiamo sollevato tutte le obiezioni e tutte le perplessità. L'abbiamo fatto nelle due conferenze dei servizi al Ministero, sia al MASE che al MIT. Lo abbiamo fatto con la richiesta di opere preliminari che abbiamo posto come prescrizione all'apertura del cantiere, perché una città divisa in due vuol dire una città divisa in due nei servizi essenziali, rete idrica, rete fognaria, pubblica illuminazione, ma anche viabilità. Questa è la città da cui passano ogni anno 2,5 milioni di mezzi diretti e provenienti dalla Sicilia, e quindi è chiaro che anche i camion del cantiere ponte squilibreranno la vivibilità della nostra città. Sono osservazioni che abbiamo davvero posto in ogni dove, non da ultimo nei ricorsi al TAR Lazio che abbiamo presentato avverso una procedura che ci sembra forzata rispetto all'ente territoriale, perché noi sappiamo bene che la legge obiettivo prevede che la decisione sull'opera ponte venga presa dal governo nazionale. Quello che abbiamo sempre chiesto però è che il progetto, non l'opera, il progetto fosse affrontato con i territori, perché i territori lo dovranno sopportare questo progetto. Villa San Giovanni è spaventata più dalla cantierizzazione dell'opera che non dall'opera stessa. Villa San Giovanni è spaventata dal DL Infrastrutture che ha ammesso una fattibilità del progetto per fasi, e quindi si chiede: e se una prima fase non seguirà la fattibilità della seconda, cosa resterà? L'incompiuta eterna. Villa San Giovanni è spaventata dal fatto che si possa chiedere alle persone di lasciare le proprie case, sono 400 le ditte interessate tra terreni e abitazioni. È chiaro che il nostro pensiero va ai 150 che dovranno lasciare la loro casa, di cui 90 prime case. Allora noi siamo preoccupati che si chieda a queste persone di lasciare la propria casa in questa fase, quando non ci sono gli studi, quando non c'è un progetto esecutivo, quando ancora non abbiamo visto il quadro economico. Quindi poi il ministro Salvini dovrà magari anche spiegarci, glielo chiederò domani mattina, di farci avere le carte e di spiegarci dove sono i soldi dell'alta velocità. È paradossale che oggi si sia sentito a Roma che di questo progetto beneficeranno le imprese della Lombardia, del Veneto, dell'Emilia-Romagna.
Già.
La Calabria come beneficerà di questo progetto? Abbiamo sentito dire che ci saranno 120.000 posti di lavoro, peraltro in netta contraddizione con quanto ha detto il sottosegretario, che ha parlato di 37.000. E immaginiamoci che siano anche solo, e lo dico ovviamente solo ironicamente, 37.000, ma non, come potranno essere calabresi e siciliani perché qui non è ancora partita un'opera di formazione di maestranze che dovranno essere altamente specializzate, e la nostra regione non ce le ha queste maestranze. Quindi di cosa beneficerà tra 6-8 anni o quando sarà di un'opera che dovrà essere attrattore di investimenti, che però qua dobbiamo porre le condizioni perché ci siano.
Lasciamo questa domanda per il momento aperta, sperando, facendovi un grande in bocca al lupo comunque, Giuseppina Caminiti, grazie per essere stata con noi.
Mi permetta anche di ringraziarla per aver voluto dare voce da così lontano
a un
comune così profondamente appunto lontano dalle vostre dinamiche. Grazie davvero.
Grazie per essere stata con noi. Giuseppina Caminiti, sindaca di Villa San Giovanni, provincia di Reggio Calabria, uno dei comuni più colpiti dalla cantierizzazione, da quello che sarà il cantiere per il ponte sullo stretto di Messina. E Giuseppina Caminiti già metteva lì il tema delle possibili infiltrazioni della criminalità organizzata. Oggi Matteo Salvini ha detto: per il ponte saremo schierati 24 ore su 24 contro le infiltrazioni. Sentiamo un po' cosa ne pensa di questa dichiarazione di Matteo Salvini il professor Alberto Vannucci. Buonasera professore.
Salve, buonasera a voi.
Docente all'Università di Pisa, si occupa di studi e ricerche su corruzioni e mafie. Partiamo da questa dichiarazione di Salvini, professore.
La dichiarazione di un, come dire, di un venditore di illusioni che si voglia rappresentare questa realizzazione come impermeabile alla penetrazione mafiosa, significa semplicemente che Salvini vuole spargere una cortina fumogena per far dimenticare cosa sono diventate le mafie oggi. La sua visione, che peraltro è quella, diciamo, di un approccio burocratico e cartaceo all'antimafia, per cui si fanno tutte le certificazioni e a quel punto siamo tranquilli che la mafia non si infiltra, non è, per così dire, al passo coi tempi, che invece ci dicono che le modalità attraverso le quali le molteplici cosche mafiose che sulle due coste, il gioco di parole che fece Don Ciotti venendo subissato critiche sul ponte che univa appunto le cosche diverse, per così dire, le mafie si operano in modo diverso da quello che ci si immagina. Le mafie entrano a pieno titolo, e le imprese, diciamo, che sono dirette espressione delle cosche mafiose, entrano a pieno titolo nei comitati d'affari che si spartiranno. C'è da immaginare, visti tutti i precedenti di grandi opere e grandi eventi, tutti senza eccezione alcuna, che fin qui negli ultimi decenni, da che si abbia memoria, hanno contraddistinto questi comitati d'affari, che si spartiranno attraverso, come dire, tecniche e metodi ormai consolidati di corruzione, che all'interno dei quali gli attori mafiosi hanno una marcia in più, per così dire, si spartiranno gli enormi profitti incalcolabili, visto che il costo finale dell'opera è un'illusione. Non abbiamo ancora il progetto esecutivo, quindi figurati.
Sì, ci sono fino a questo momento queste stime che parlano di 13 miliardi e mezzo, qualcuno di più, ma poi
professore, quelle del MOSE si sono triplicate, quelle del MOSE si sono triplicate alla
fine. Ecco, quindi già questo diciamo che ci fa suonare qualche campanello d'allarme sotto questo punto di vista per il futuro. Ci è venuto anche in mente, professore, che nei mesi scorsi c'era stato un intervento diretto del Presidente della Repubblica Mattarella, anche quando Salvini, insomma, su questa questione qua, quella del ponte sullo stretto, sembrava anche pronto ad aprire ad ampie deroghe sui controlli antimafia. Ricordiamo ancora questo aspetto.
Sì, nel decreto infrastrutture c'era stato un intervento diretto e piuttosto inusuale del presidente Mattarella, che peraltro era assolutamente in sintonia con quello che altri soggetti istituzionali, dall'autorità nazionale anticorruzione al procuratore nazionale antimafia, avevano segnalato, cioè il fatto che di fronte a un'opera che rappresenta oggettivamente l'Eldorado, veramente l'Eden della possibile corruzione con presenza pesante di attori mafiosi, perché questo oggettivamente rappresenta il ponte, con tutta una serie di rischi che al di là delle rassicurazioni di impermeabilità all'infiltrazione, è giusto avere, bene, di fronte a questo i presidi istituzionali, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente, nel decreto infrastrutture per il ponte e per le grandi opere venivano assolutamente allentati, indeboliti, perché si delegava ogni forma di controllo che oggi è delegato a chi opera sui territori, le prefetture, a un unico soggetto nazionale, un commissario, come si fa per le opere emergenziali della protezione civile, per, come dire, in deroga al codice degli appalti per le grandissime opere, come giustamente, ovviamente, il ponte si qualifica, e in questo modo di fatto si allentava e quindi si introducevano anche oggettivamente rispetto a quella dimensione che, ripeto, se resta soltanto cartacea sarà comunque probabilmente inefficace, di controllo di idoneità dei soggetti imprenditoriali a operare in un contesto dove sappiamo che il rischio di dover pagare pedaggio o di dover cedere a patteggiamenti con imprese e con soggetti che operano sul territorio in una funzione di controllo di tutto quello che riguarda il cemento, il trasporto terra, quindi, e che in quel contesto per quella grande opera sarà aumentato in modo esponenziale con un allentamento dei controlli, visto che appunto si tratta di un'opera strategica, si tratta di un'opera nella quale saltano tutti i parametri di controllo. Ecco, tutto questo in controtendenza vedeva un indebolimento persino di quei presidi formali. Si è stoppata per ora quell'operazione, ma c'è il rischio concreto che venga riproposta in sede di, come dire, di integrazione a livello regolamentare e legislativo di tutto quello che sarà l'apparato normativo necessario poi per andare avanti in caso, come è probabile a quanto pare, visto il dato di oggi, l'approvazione odierna, si intende.
Sì, probabilmente, insomma, dopo gli annunci, dopo, ecco, le grandi fanfare di oggi, ci aspettiamo che questa cosa proceda, vedremo su quali binari. Grazie, professor Alberto Vannucci, per essere stato con noi oggi a Popsera.
A voi, buona serata.
Era il professor Alberto Vannucci, che si occupa di studi e ricerche su corruzioni e mafie all'Università di Pisa. Noi tra pochissimi istanti andiamo invece in Russia, a Mosca, per parlare di questo incontro che c'è stato oggi tra l'inviato statunitense Steve Witkoff e Vladimir Putin. E lo facciamo con l'aiuto di Giovanni Savino. Pronto? Buonasera, professore.
Buonasera.
Giovanni Savino è storico dell'Università Federico II di Napoli ed è un esperto di Russia, lo sentiamo spesso sulle frequenze di Radio Popolare. Partiamo intanto da quello che sappiamo su come è andato questo incontro di questa mattina, tarda mattinata, Giovanni Savino. Per la verità non sappiamo moltissimo, però alcune dichiarazioni ci sono state.
Sì, non sappiamo praticamente nulla, nel senso che ci sono state le dichiarazioni di Ushakov, uno dei collaboratori di Putin sulla politica estera, e poi le dichiarazioni di Kirill Dmitriev, a capo del fondo sovrano russo e che un po' è stato il coordinatore dell'azione diplomatica del Cremlino verso gli Stati Uniti, che hanno sostenuto che l'incontro sia andato bene. Però, come dire, leggevo poco fa che una fonte anonima della Casa Bianca al New York Times si è espresso fiducioso.
Professore, ci sente? Come pronto? Dire. Ecco, abbiamo avuto.
Sì,
prosegua. Sì. Speriamo che la connessione tenga.
Dicevo, c'è stata anche una fonte anonima appena sentita dal New York Times pochi minuti fa, della Casa Bianca, che sosteneva che l'incontro è andato bene, però venerdì verranno annunciate sanzioni in grado di colpire quello che è il commercio di petrolio e gas della Russia con altri paesi. Quindi essenzialmente si potrebbe riassumere con un aforisma di Enno Flaiano: la situazione è grave ma non è seria. È grave perché c'è comunque aria di tensione fra Washington e Mosca, molto di più di quanto poteva essere qualche mese fa, quando si sembrava fosse una sorta di luna di miele fra Trump e Putin. Luna di miele che a mio avviso è sempre stata molto ingigantita, perché Putin non ha mai ceduto su alcun punto riguardo alle proprie rivendicazioni sull'Ucraina. Dall'altro lato non è seria, perché chiaramente dichiarazioni del genere di grande ottimismo, poi però sappiamo che vi è l'ultimatum di Trump che è stato ridotto poi ulteriormente, vi sono state scaramucce verbali la scorsa settimana riguardo allo schieramento o meno di missili nucleari in grado di essere più vicini alla Russia. Insomma, si tratta di una situazione molto complicata, complicata anche dal fatto che Putin ritiene di star vincendo la guerra e che Trump non sarà pronto ad accettare qualsiasi tipo di sviluppo che lo veda in un certo senso non vincitore.
Ecco, quindi dietro questo utile e costruttivo che è stato appunto usato dal portavoce di Putin per riassumere come è andato l'incontro di questa mattina, restano molti punti interrogativi, molte domande aperte, a cominciare da questo fantomatico ultimatum che, così come Trump l'ha definito, dato a Mosca, e che dovrebbe scadere tra 2 giorni.
Esattamente, restano molti punti interrogativi che sono dovuti essenzialmente a quale sarà la volontà del Cremlino, se accettare le condizioni dell'ultimatum o no. Il problema è che accettare quelle condizioni potrebbe avere una ripercussione riguardo a quella che è l'immagine di Vladimir Putin, non soltanto Trump è attento a queste cose, e quindi, come dire, vi sono troppe incognite e la scadenza si avvicina.
Ecco, poi su questo aspetto, professore, lei adesso ha pazienza 30 secondi.
Certo.
Dobbiamo lanciare la pubblicità, purtroppo, ma tornerei tra lei appunto tra pochissimo, giusto il tempo di dare lo spazio alla pubblicità, perché queste questioni che riguardano le sanzioni, i dazi, altro tema importante in queste ore, entrano anche nella partita diplomatica, nelle relazioni che riguardano appunto la guerra in Ucraina. Quindi le do appuntamento veramente tra 30 secondi, professore, resti
nessun
lì,
problema.
Torniamo tra pochissimo. Rieccoci alle 19:01 in diretta con Popsera su Radio Popolare. Siamo sempre collegati con Giovanni Savino. Rieccoci, professore.
Rieccoci qua.
Senta, una delle notizie che sono uscite oggi riguardano nuovi dazi che gli Stati Uniti hanno imposto all'India, dazi al 50%, e come entra la Russia in questo discorso? Sono dazi che gli Stati Uniti hanno annunciato per questo incremento negli acquisti di petrolio russo che c'è stato negli ultimi tempi proprio da parte dell'India. Quindi anche le questioni che riguardano i dazi, appunto tutte le iniziative commerciali che Donald Trump sta adottando in questi mesi, entrano direttamente in quelli che sono i rapporti per cercare di arrivare da qualche parte con le trattative per la guerra in Ucraina. A lei che impressione ha fatto sapere, vedere di questa notizia, e poi appunto di come l'India sia uno dei paesi, ci aiuti a capire qualcosa di più su come l'India sia uno dei paesi che sta in qualche modo finanziando più di altri l'economia russa in questo periodo?
Partirei proprio dall'ultima cosa. L'India non solo acquisisce dalla Russia petrolio a prezzi agevolati, l'India rivende questo petrolio in giro per il mondo, e quindi si crea una sorta di rapporto molto strano, per cui l'India di fatto diventa un proxy di Mosca, però avendo allo stesso tempo tutti i vantaggi di poter intascare la differenza di quello che è un prezzo favorevole fatto a Nuova Delhi sul petrolio, e invece poi rivenduto ai prezzi di mercato. Quello che sembra emergere è che Trump voglia un po' imporre all'India quella che è stata la politica che ha imposto all'Europa, no? Riguardo all'acquisizione di gas e petrolio dagli Stati Uniti. Però mi sembra abbastanza difficile che questo possa accadere. Si leggevano le dichiarazioni, no, di alcuni esponenti di governo indiani e anche dello stesso Narendra Modi su come si voglia avere la possibilità di continuare a comprare dalla Russia senza alcun problema e senza più di tanto interessarsi a cosa vogliano gli Stati Uniti. Inoltre vi è anche il problema che gli Stati Uniti vorrebbero per sé l'accesso al mercato alimentare indiano, cosa a cui Nuova Delhi si è detta assolutamente contraria.
Eh sì, ci sono anche questi aspetti qua che rientrano in questa partita, poi vedremo tra l'altro che cosa ne sarà di queste sanzioni promesse da Donald Trump, anche perché mi corregga se sbaglio, professore, ma Trump è rimasto veramente molto molto vago rispetto a cosa sarebbero queste, a quali sarebbero queste sanzioni che imporrebbe alla Russia in caso di mancato accordo su un cessate il fuoco, cosa che peraltro sembra assolutamente improbabile allo stato attuale in Ucraina.
Allo stato attuale sembra improbabile. Trump aveva parlato in passato di sanzioni su quello che potevano essere il commercio di petrolio, però qui si potrebbe innescare una dinamica a livello mondiale molto molto pericolosa, perché il petrolio russo è ancora oggi in commercio in varie parti del mondo, sostiene alcune delle economie più importanti del pianeta, quali appunto l'India e la Cina, in parte sostiene anche quella che è l'economia europea. L'Unione Europea rinuncerà definitivamente al petrolio russo nel 2027 e quindi appare come una mossa rischiosa. Inoltre c'è da dire che i rapporti di import-export tra Russia e Stati Uniti non sono poi così forti, non hanno dei volumi così grandi, quindi anche lì c'è da interrogarsi su quale potrebbe essere l'efficacia di sanzioni verso la Russia.
Giovanni Savino, grazie per essere stato con noi qui a Popsera e a risentirla presto.
Grazie a voi, buonasera.
Cranberries con Zombie e poi torniamo qui per parlare di Gaza. Zombie Cranberries in una versione acustica del celeberrimo brano. E noi adesso, come vi dicevo prima della canzone, veniamo a parlare della Striscia di Gaza. L'attesa, per la verità, è puntata su quello che sarà domani. Domani è previsto questa riunione del gabinetto del governo israeliano, dell'esercito, per arrivare a una decisione, ci si aspetta, definitiva su quello che è stato l'annuncio fatto da Netanyahu nei giorni scorsi, ossia questa completa occupazione, questa invasione totale della Striscia di Gaza. Per gli aggiornamenti sulle notizie di oggi mi ha raggiunto in studio Martina Stefanoni. Buonasera Martina.
Sì, buonasera Luca. Esatto, come dicevi tu, gli occhi sono tutti puntati su domani pomeriggio nello specifico, ma insomma è ancora tutto molto in sviluppo. Intanto partiamo da quello che sappiamo da oggi. Intanto nelle ultime 24 ore ci sono stati 135 morti tra i palestinesi nella striscia, 87 che aspettavano aiuti umanitari, e soprattutto è stato emesso un nuovo ordine di evacuazione da Khan Yunis nel sud della Striscia di Gaza. Ordini di evacuazione che, come ce ne sono in continuazione, ma ovviamente fa preoccupare ancora di più proprio alla luce di questa decisione che verrà presa domani. È ancora tutto molto incerto. I giornali israeliani però sembrano quasi sicuri che il gabinetto di sicurezza che viene riunito domani approverà il piano di occupazione della Striscia di Gaza. I dettagli non sono ancora chiari, si parla di un'operazione della durata di 4-5 mesi che potrebbe coinvolgere da 4 a 6 divisioni dell'esercito, però insomma c'è una grande spaccatura all'interno della leadership israeliana, nello specifico tra la parte politica, anche se anche la parte politica non è così compatta. Ci sono ad esempio oggi Lapid, che è il capo dell'opposizione in Israele, sì, che si è espresso contrario a questo piano. Poi ci sono i partiti ultraortodossi che sono contrari perché non vogliono che gli aredi, gli studenti chassidici, vengano chiamati in guerra. Però la grande spaccatura è tra la politica e l'ala militare.
L'ala militare, l'esercito, perché adesso... Allo stato attuale comunque l'esercito israeliano già controlla sostanzialmente il 70-75% della Striscia di Gaza, e loro hanno sottolineato in questi giorni, nelle scorse ore, quanto sarebbe dispendioso, difficile, anche costoso poi in termini anche di vite, pure per l'esercito israeliano, fare un'operazione di questo tipo, che però appunto sembra dire che non c'è un limite all'abisso in cui Israele sta precipitando la Striscia di Gaza.
Sì, sì, infatti la più grande opposizione arriva proprio dal capo di Stato Maggiore Eyal Zamir, che durante una riunione che è stata ieri con Netanyahu, una riunione molto tesa, durata 3 ore, si è opposto fortemente a questa operazione perché è pericolosa per gli ostaggi, ovviamente, pericolosa per i soldati, perché rischiano di impantanarsi in una situazione da cui è difficile poi uscire, e anche proprio, come dicevi, perché l'esercito è già in grande difficoltà, la popolazione è sempre più stanca, i riservisti non si presentano più all'arruolamento, e quindi insomma la parte militare, quella che poi nei fatti va sul campo, è molto contraria a questo piano. Ma tutti insomma gli osservatori, ma anche le ONG interna a Israele, sono convinte che questo fosse il piano israeliano fin dall'inizio, e che quindi si andrà avanti. Poi però insomma bisognerà vedere nei fatti se Netanyahu e il suo governo avranno proprio l'opposizione, per la maggioranza, per prendere questa decisione domani.
E quindi ne sapremo di più appunto domani. È convocato per le 18 questo gabinetto del governo israeliano per prendere questa decisione. Grazie Martina Stefanoni.
Grazie a voi.
Per essere stata con noi con gli aggiornamenti. E se vogliamo, questo riferimento che faceva Martina ai progetti originari comunque di Israele, a come Israele sta stringendo la sua presa, il suo controllo sulla popolazione palestinese, oggi è uscita sul Guardian, è un'inchiesta del quotidiano britannico, un'inchiesta che ha aggiunto dei dettagli a una storia che il Guardian aveva già rivelato qualche anno fa, ossia che Israele, l'esercito e in particolare la sezione dell'intelligence si affida a dei cloud di Microsoft per intercettare qualcosa come 1 milione di chiamate all'ora della popolazione palestinese. Pensate, quindi una sorveglianza estesa e centinaia di milioni di ore di conversazioni che vengono archiviate sui server di Microsoft in Europa. Su questo aspetto, su questa inchiesta appunto pubblicata oggi dal Guardian, abbiamo sentito il nostro Marco Schiaffino, autore della nostra trasmissione Doppio Click.
L'inchiesta del Guardian in collaborazione con P972 Magazine e Local Call mette insieme una serie di dati, dei documenti che sono stati consegnati da dipendenti di Microsoft, interviste con ufficiali israeliani della Unit 8002, l'intelligence dell'esercito israeliano, e anche di impiegati di Microsoft che sono a conoscenza dei progetti portati avanti in collaborazione con la Unit 8002. Quello che emerge è in buona sostanza un sistema di controllo a tappeto su tutta la popolazione palestinese. Secondo la ricostruzione dei giornalisti, tutto sarebbe cominciato nel 2015, quando il nuovo comandante della Unit 8002, Sariel, avrebbe deciso di adottare una nuova strategia, quindi quella di tracciare chiunque sia nella West Bank che nella striscia di Gaza. A quel punto, nel 2021, si sarebbe avviata questa collaborazione con Microsoft. Ci sarebbe stata addirittura una riunione fra lo stesso Sariel e l'amministratore delegato di Microsoft, Satya Nadella, che avrebbe avviato appunto la collaborazione tra Unit 8002 e l'azienda di Redmond. Quello che in pratica fa l'esercito israeliano è di intercettare tutti i cittadini palestinesi tutti i giorni e conservare le registrazioni delle telefonate sui server cloud dell'azienda di Satya Nadella. Stiamo parlando di quantità di dati spaventose. Quelle che riporta il Guardian sono di 11.500 terabyte, che equivalgono più o meno a 200 milioni di ore di conversazione, che sarebbero conservati sui server in Olanda, e altri dati in misura minore però sui server in Irlanda. Quindi Microsoft in buona sostanza conserva tutte le intercettazioni telefoniche per conto della Unit 8200.
Qual è il motivo per cui questa unità dell'esercito israeliano intercetta tutte queste telefonate?
Le motivazioni sono numerose. Una delle spiegazioni deriva da un'altra inchiesta fatta sempre da P972, che era quella sul sistema Lavender. Sistema Lavender, l'uso dell'intelligenza artificiale per individuare i bersagli in quelle che vengono chiamate uccisioni mirate, ma che in realtà sono bombardamenti che comportano l'uccisione di decine di civili per ogni membro di Hamas che viene colpito. Le intercettazioni telefoniche hanno un ruolo di primo piano tra i dati che vengono utilizzati dall'algoritmo per definire chi siano i bersagli. Secondo le testimonianze raccolte dai giornalisti del Guardian, ci sarebbero anche diciamo una funzione di giustificazione degli arresti sul territorio palestinese. In pratica andare a scavare negli archivi delle telefonate permetterebbe di trovare elementi compromettenti per giustificare a posteriori gli arresti di palestinesi sul territorio da parte delle forze israeliane. In ogni caso si tratta della principale fonte di intelligence su cui l'IDF sta facendo conto anche in questi 22 mesi di guerra nella striscia di Gaza.
Quali questioni pone il fatto che un'azienda enorme come Microsoft abbia una collaborazione di questo tipo con una sezione così delicata dell'esercito israeliano, con l'esercito israeliano che sta facendo quello che sta facendo nella striscia di Gaza e nei territori palestinesi?
A livello di immagine per Microsoft questa è una vera mazzata, perché le polemiche sono nate già mesi fa, ci sono state proteste da parte di molti impiegati. Lo scorso maggio un impiegato ha interrotto uno speech di Satya Nadella chiedendo che facesse chiarezza sulla collaborazione di Microsoft con le forze di difesa israeliane. Ci sono stati anche dei licenziamenti riguardanti alcuni impiegati che avevano fatto forme di attivismo all'interno dell'azienda proprio su questi temi. Fino a oggi la posizione di Microsoft era quella di avere sì l'IDF tra i suoi clienti, dicendo però che non si trattava di dati sensibili, cioè i dati trattati da Microsoft sui suoi server sarebbero stati dati amministrativi e sicuramente nulla che avesse avuto a che fare con la parte operativa. Ecco, con l'inchiesta del Guardian invece emerge qualcosa di completamente diverso, perché sia le testimonianze sia i documenti di cui sono venuti in possesso i giornalisti delineano un quadro che è completamente differente da quello che era la versione ufficiale di Microsoft fino ad oggi. Vedremo se tutto questo avrà un impatto sulla collaborazione tra l'azienda statunitense e il governo israeliano.
Siamo quindi nell'ambito delle complicità, del collaborazionismo tra le grandi aziende del mondo occidentale e i crimini di guerra, i crimini che sta commettendo Israele nella striscia di Gaza e non solo.
Sì, diciamo che da un punto di vista sia tecnico che probabilmente legale è molto difficile definire un confine, perché nel momento in cui un'azienda tecnologica mette a disposizione dello spazio sui suoi server e della potenza di calcolo, non può sapere esattamente che cosa verrà fatto. In questo caso però quello che emerge da tutte le testimonianze è che fosse piuttosto evidente, quindi la giustificazione del dire noi non lo sapevamo regge fino a un certo punto, anche perché sembra che il contratto sia stato stipulato direttamente con la Unit 8200, che è, per capirci, l'equivalente della National Security Agency statunitense o dei servizi segreti militari di qualsiasi altro paese. Di conseguenza, pensare che ci fossero le buste paga dei cuochi, delle mense, delle caserme, sarebbe stato un po' troppo ingenuo per qualsiasi manager dell'azienda.
Era il nostro Marco Schiaffino su questa inchiesta del Guardian in collaborazione con Più 972 Magazine, che conosciamo bene perché ospitiamo il suo caporedattore Meron Rapoport tante volte per farci raccontare quello che succede dal punto di vista israeliano. Con Marco Schiaffino abbiamo parlato appunto di questa inchiesta sulla complicità di Microsoft nelle intercettazioni dell'esercito israeliano sulla popolazione palestinese. Microsoft che nei mesi scorsi aveva anche visto comunque gruppi di lavoratori contestare l'azienda per queste sue azioni che entravano direttamente con le operazioni di Israele nella striscia di Gaza e nei territori occupati palestinesi, ma in questi giorni sono moltissimi gli ambiti dove le proteste nell'opinione pubblica internazionale si diffondono contro quello che sta facendo Israele. E per parlare di questo mi ha raggiunto Shauki Senussi. Ciao, buonasera Shauki.
Buonasera Luca. Intanto diciamo la protesta, quella più clamorosa, è quella di Brian Eno, che è un po' il padrino della musica ambient e che per Microsoft aveva creato quel jingle che apriva il Windows 95. Ha scritto una lettera aperta a Microsoft, una durissima, accusandole anche di complicità nel genocidio, e ha deciso di destinare 70.000 sterline che aveva guadagnato per quei 5-6 secondi alle ONG che operano nella striscia di Gaza.
E poi lo stiamo raccontando un po' in questi giorni, Shauki, abbiamo parlato di proteste ad esempio nel mondo del cinema contro la piattaforma Mubi per i legami che ha con Israele. Adesso facevi questo riferimento che appunto intrecciava quello che stavamo un po' raccontando di Microsoft con la musica, ma poi ci sono anche Proteste nel mondo dello sport, ad esempio.
C'è un fattore Gaza adesso. Tutti sono consapevoli che siamo di fronte a un genocidio a reti unificate, in diretta, possiamo vederlo a qualsiasi momento. Ebbene, per esempio, oggi, è successo oggi, quindi l'abbiamo saputo oggi, è stato ucciso mentre stava aspettando gli aiuti per la sua famiglia, Suleiman Obeid, che viene chiamato la perla nera della Palestina, attaccante nazionale palestinese, ha giocato sia in Cisgiordania sia nella squadra di Gaza, oggi è stato ucciso, aveva 41 anni, ed sono 800 atleti che sono stati uccisi l'8 ottobre 2023. C'è, secondo me, la più clamorosa. Poi domani Mattia Guastafierro ne parlerà con Pippo Russo, e la storia di questo attaccante israeliano del Granada che è stato trasferito alla Fortuna di Düsseldorf, e c'è stata per la prima volta una durissima protesta dei tifosi del Düsseldorf. A un certo punto la società ha deciso di annullare questo trasferimento.
Perché questo calciatore, insomma, in passato si era dichiarato pubblicamente con messaggi d'odio.
Chiedeva all'IDF di sganciare bombe da 200 tonnellate su Gaza, cancellare dalla mappa Gaza, e poi davanti c'era una foto di prigionieri palestinesi, e lui ha commentato: perché non gli sparano in testa e basta. E si è difeso male dicendo: io sono stato vittima come tutti gli israeliani del 7 ottobre, e quindi per lui era legittimo e legittima la vendetta anche sui civili, anche sui bambini. Quindi il fattore Gaza è molto forte in questo momento in Germania, dove sappiamo che c'è una grande sensibilità e difendono senza se e senza ma i crimini compiuti da Netanyahu fino a qualche settimana fa. Adesso anche in Germania qualcosa sta
cambiando. Tante immagini che sono state pubblicate negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, della fame a Gaza, poi dall'altra parte invece quelle
noi siamo
che hanno...
tutti fan del San Paoli, tifoseria di sinistra, però anche loro su Gaza hanno deciso di stare dalla parte di Israele. Quindi questa notizia di Sean Vansman è clamorosa, perché quello che sta succedendo a Gaza ormai tocca a tutti, anche quelli che hanno sempre difeso Israele.
Ne parleremo quindi domani, appuntamento domani mattina in Summertime. Grazie Shawky Senussi per essere stato con noi a Popsera. Tra pochissimo la pubblicità e poi il giornale radio delle 19.30 di Popolare Network. Con Popsera ci risentiamo subito dopo, staremo insieme fino alle 20.30, adesso linea al GR, a tra poco. Sono le 19.49, buonasera, bentornati e bentornate a tutte e tutti all'ascolto di Popsera. Luca Parena con voi fino alle 20.30 per affrontare gli altri temi che abbiamo lasciato per questa seconda parte dopo il giornale radio di Popolare Network. E avete sentito appunto anche all'interno del nostro notiziario che il caso Al-Masri continua a tenere banco sul piano politico. Giorgia Meloni è tornata anche oggi ad attaccare i magistrati. In un'intervista in particolare la Presidente del Consiglio ha parlato di un disegno politico della magistratura sui migranti intorno ad alcune decisioni della magistratura. Vi cito il passaggio di Meloni, particolarmente quelle che riguardano i temi dell'immigrazione. Vedo un disegno politico come se in qualche maniera ci volesse frenare la nostra opera di contrasto all'immigrazione illegale. E poi ancora Meloni ha messo in relazione questo presunto disegno per ostacolare gli interventi del suo governo nel contrasto all'immigrazione illegale con i progetti di riforma della giustizia, in particolare, lo sapete, quello della separazione delle carriere tanto voluto dal ministro della giustizia Carlo Nordio. A me non sfugge che la riforma della giustizia procede a passi spediti e ho messo in conto eventuali conseguenze, così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è espressa in un'intervista di cui sono state rilasciate alcune anticipazioni. E noi tra poco sentiremo anche dei commenti, un commento in particolare a queste parole di Giorgia Meloni, perché di gestione delle immigrazioni e degli arrivi di migranti in Italia sulle coste, ma in particolare attraverso la rotta balcanica di cui si parla molto ormai da tanti anni e che vede Trieste come un punto particolarmente sensibile, il punto di confine che i migranti attraversano per entrare in Italia. Parleremo tra poco, prima però restiamo appunto sul caso Al-Masri con un'intervista che il nostro Mattia Guastafierro ha registrato insieme a Lam Magok. Il suo nome magari dirà qualcosa ad alcuni tra voi ascoltatori e ascoltatrici, perché è stato anche ospite di All Unity Pop quest'anno, la festa di Radio Popolare al Parco Pini. Lam Magok è una vittima e un testimone diretto delle torture di Al-Masri in carcere in Libia. È un rifugiato sudanese in Italia che ha vissuto proprio sulla propria pelle quello che ha fatto il torturatore libico, che invece il governo, lo Stato italiano, dopo che era stato catturato, imprigionato, ha sostanzialmente scarcerato e rimpatriato in Libia con un volo di Stato. Intorno a questo gira appunto tutta la questione Al-Masri, visto che su di lui era pendeva questo mandato di cattura, mandato di arresto della Corte Penale Internazionale dell'AIA. E Lam Magok, in qualità proprio di persona che ha vissuto sulla propria pelle le torture di Al-Masri, aveva preso parte a questa causa, ha preso parte a questa causa perché ha fatto una sua segnalazione, quello che viene chiamato un esposto, alla Procura di Roma nel momento in cui aveva saputo di questo intervento. Se n'era parlato appunto lo scorso inverno, quando era emersa, lo scorso gennaio era emersa appunto questa vicenda con l'intervento del governo Meloni praticamente a scarcerare il torturatore libico. Lam Magok ha inviato una sua segnalazione, un suo esposto alla Procura di Roma, che è stato poi inserito nella documentazione da cui è partito il procedimento giudiziario, che adesso è arrivato a un punto importante, quello della chiusura delle indagini, ha visto l'archiviazione di Giorgia Meloni e invece la richiesta di procedere da parte del Tribunale dei Ministri nei confronti del Ministro della Giustizia Nordio, nei confronti del Ministro dell'Interno Piantedosi e nei confronti del Sottosegretario Alfredo Mantovano. Noi quindi adesso ascoltiamo questa intervista a Lam Magok, l'ha realizzata per noi, lo ringraziamo per questo, il nostro Mattia Guastafierro.
Lam Magok, allora, qual è stata la tua reazione quando hai saputo che la Presidente del Consiglio Meloni non sarà processata, mentre per gli altri ministri ci sarà l'autorizzazione a procedere?
You know, I just feel bad based on how Maloney wrote a statement.
Beh, da vittima ho sentito che non fosse giusto, l'ho scoperto tramite un post su Facebook e questo non è certo il modo corretto per ricevere una notizia così, soprattutto perché riguarda la denuncia che ho presentato. Non penso sia stata una buona decisione comunicarlo in quel modo sui social. Allo stesso tempo, anche se la posizione di Meloni è stata archiviata, non credo sia innocente. Lei stessa ha detto che se i suoi ministri saranno ritenuti colpevoli, allora lo sarà anche lei, perché le decisioni sono state sue. Ha dichiarato pubblicamente che è consapevole di tutto ciò che fanno i suoi ministri. Certo che ha delle responsabilità, è così che la vedo.
She's also guilty because she say anything that her minister are doing, so she's aware of it, which means she's affirmed, like even if today she's declared that she's not guilty and her minister have to proceed with the case. Which means it is just protected by the state. It's not because she's not guilty. Of course she's guilty, but and I think that she have the power and she can be protected by the state. I think so.
Lam, forse possiamo almeno dire che è una buona notizia il fatto che se ne stia parlando così tanto, che si sia tornati a discutere di quello di cui è accusato Al-Masri. Almeno questo è positivo, non credi?
I think it's good to be discussed and.
Sì, penso che sia importante discuterne. Le persone devono sapere cosa sta facendo il governo italiano e anche i governi europei quando si tratta di arrestare un criminale che ha torturato e ucciso tanti migranti in Africa. Voglio dire che continuerò a portare avanti questo caso almeno finché figure come Nordio e Piantedosi non compariranno in tribunale e spiegheranno perché è stato accettabile rimandare Al-Masri in Libia.
They should explain why was it okay for Al-Masri to return back to Libya.
Le loro spiegazioni finora sono state molto deboli.
That's why I'm trying to
push molto deboli. È per questo che sto cercando di far andare avanti il caso, di portarlo in tribunale, anche se la Presidente del Consiglio non ci sarà, almeno i ministri dovrebbero esserci. Sto andando avanti, non so cosa succederà, né se il Parlamento li proteggerà, ma io non mi arrendo.
I don't know what will happen. I don't know if the state is going to protect them again. But I'm moving forward. I'm not giving up.
Lama, secondo te che cosa significa tutto questo per la società, anche se il Parlamento non dovesse concedere l'autorizzazione a procedere per i ministri? Pensi che questo caso possa cambiare il modo in cui l'opinione pubblica giudica questo governo e il modo in cui si affronta il tema dei migranti?
For me, I think as long as it is a complicated government.
Secondo me, finché il governo resta questo, è difficile dirlo. Ma credo che la società italiana sia una società che crede nella verità, nella giustizia, nella libertà. E spero che stia dalla mia parte, anche se il caso è molto complicato.
To say to Italian people that this is the government and it's so complicated. Like, I hope the society will stand with me. I understand the government is so complicated, you understand?
Lam, puoi ricordarci chi è Al-Masri e cosa ti è accaduto in Libia?
Al-Masri is a criminal. He's a prison controller that tortured me in the prison and we had the migrants the time we were in Mechiga.
Al-Masri è un criminale, era un direttore di prigione che ha torturato me e altri migranti. Controllava la prigione dove sono stato rinchiuso. In Libia sono stato in prigione diverse volte, in particolare a Mitiga, la prigione controllata appunto da Al-Masri. Lì torturavano i migranti, li costringevano a lavorare come schiavi, li mandavano al fronte a combattere. Questi sono i crimini che le autorità libiche hanno commesso contro i migranti, contro le persone come me. E sì, è successo anche a me.
The crime that the Libyan governments were doing to the migrants, to people like me, and I was among them. It happened to me.
Hai ancora speranza che un giorno Al-Masri possa essere chiamato a rispondere dei suoi crimini?
I hope so, but
lo spero, ma penso che ci sia stata solo una vera occasione per fargli pagare i crimini commessi quando è stato arrestato in Italia. Ora è sparito ed è tutto molto complicato. Non so se verrà mai arrestato di nuovo o processato per i suoi crimini. Sembra che sia tornato in Libia, dove è protetto. Nessuno può toccarlo lì ed è per questo che sono così arrabbiato con il governo italiano.
seems to be going right. So low, I watch your head to get so low. You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, 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 sing.
Travis Singh alle 23 minuti in diretta qui a Popsera su Radio Popolare. Abbiamo ascoltato pochi minuti fa l'intervista che il nostro Mattia Guastafierro ha realizzato insieme a Lam Magok, rifugiato sudanese in Italia che ha vissuto sulla propria pelle le torture di Al-Masri, il torturatore libico di cui si sta parlando tanto in questi giorni in relazione all'indagine che si è chiusa nei confronti del governo italiano. E noi di gestione dell'immigrazione in Italia parliamo anche con il nostro prossimo ospite che è in linea con noi, Gianfranco Schiavone. Buonasera Gianfranco.
Buonasera, buonasera a tutti.
Gianfranco Schiavone, lo ricordiamo, è presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà di Trieste, è uno studioso delle migrazioni e ti abbiamo chiamato questa sera, Gianfranco, perché con l'associazione appunto di cui sei presidente e insieme alle tante altre associazioni che operano per i diritti dei migranti a Trieste, in questi giorni avete lanciato un allarme a proposito delle inadempienze che ci sono da parte delle istituzioni in tema di accoglienza. Avete in particolare segnalato che in questo periodo ci sono oltre 180 richiedenti asilo per strada nella vostra città, nel vostro territorio. Che cosa sta succedendo? Raccontaci.
Beh, come è ampiamente noto, Trieste è il punto principale di ingresso in Italia della rotta balcanica, che è la secondo canale di ingresso nel territorio nazionale, ma voglio ricordare tra i primi invece in Europa. Non in Italia, ovviamente siamo molto più influenzati dagli arrivi via mare, ma se guardiamo il complesso della situazione europea, invece abbiamo molti ingressi proprio attraverso la rotta balcanica. Da circa 4 anni a Trieste c'è una situazione di grande sofferenza, di grande inadempienza istituzionale, perché le persone che arrivano sul territorio non vengono rapidamente collocate in accoglienza come dispone la normativa europea e interna, e come sancisce una sentenza della Corte di Giustizia proprio uscita il 1 agosto, di cui nessuno ha fatto un po' caso, proprio perché sovrastata, se vogliamo, dalla più nota sentenza sui paesi di origine sicuri, che non ammette eccezioni all'obbligo degli stati di appunto collocare i tempestivamente richiedenti asilo. Invece accade in maniera sistematica e con maggiore gravità in questi giorni che appunto siamo a circa 200 persone attendono per settimane in mezzo alla strada, se privi di qualunque assistenza pubblica, l'accesso alle misure di accoglienza in completa violazione della normativa, nonostante non si tratti di un fenomeno inatteso, ma bensì della ordinaria situazione che avviene ormai da anni tutti i giorni, e non ci sia neppure un aumento degli arrivi, semmai nel corso di quest'anno c'è stata una leggera diminuzione degli arrivi. Insomma, in sintesi, una inadempienza istituzionale che raggiunge ormai livelli patologici e che è chiaramente frutto di una scelta e non già di una situazione di difficoltà.
Prima di tornare appunto agli aspetti legati proprio alla contingenza di questi giorni che ci raccontavi, quello che dicevi riguardo al tema degli arrivi, capita bene, credo, per commentare un'affermazione che ha fatto Giorgia Meloni in questa intervista di cui parlavamo prima, in cui è tornata ad attaccare la magistratura, parlando in particolare di un disegno politico riguardante i temi dell'immigrazione. Giorgia Meloni ha detto che i flussi di immigrati illegali, li definisce lei insomma irregolari in Italia, sono diminuiti del 60%. Chiaramente lei non fa riferimento, non fa ulteriori precisazioni rispetto a questa, ma sono dati che trovano in qualche modo riscontro nella realtà, per quello di cui sei a conoscenza?
Direi di no, sicuramente non per quello che riguarda la rotta balcanica, dove la diminuzione è stata intorno tra il 10 e il 15%, per quanto riguarda gli arrivi, gli sbarchi in realtà via mare, non piena estate, non è un momento di valutazioni, bisognerà vedere l'andamento, perché i dati vanno valutati, come dire, con una sufficiente prospettiva temporale e soprattutto, ripeto, con una valutazione a seconda delle fasi, appunto. Quindi non veramente sono dati che messi così non hanno nessun senso.
E per quella che è la vostra esperienza, insomma, possono esserci tanti motivi per cui le cose non funzionano quando si parla di migrazione, di accoglienza in Italia, ma sarà colpa della magistratura se le cose non...
Ma si tratta di una motivazione priva di senso e anzi che dimostra che l'attuale governo ha un grande problema, diciamo, con l'ordinamento giuridico e quindi con l'ordinamento democratico fondamentalmente, perché il governo Meloni sostanzialmente non fa altro che fare questo, cioè osservo che mai accaduto contro la Corte di Giustizia dell'Unione Europea per la sentenza appunto di alcuni giorni fa sui paesi di origine sicure, si è scagliato contro la Corte Europea per i diritti dell'uomo dicendo di essere troppo favorevole ai diritti umani, tra l'altro, cioè, voglio dire, sostanzialmente il vero problema di questo esecutivo, che ha una netta ispirazione di tipo autoritario, è proprio il fatto di non volere forme di controllo dell'operato, forme di controllo che non sono politiche, forme di controllo giuridico, nel senso di attuare le normative in maniera conforme appunto a quanto le normative prevedono, che è esattamente la funzione della magistratura nei confronti di chiunque, anche del potere esecutivo. E questa insofferenza è il vero problema, è la vera spia che dovrebbe inquietare tutti i cittadini su queste, diciamo, pulsioni dell'attuale esecutivo.
Ecco, poi ulteriore problema è che queste questioni si traducono però poi sul territorio con, voi ci raccontavate insomma la prefettura che non ha proprio predisposto misure nemmeno temporanee per queste oltre 180 persone che sono fondamentalmente in strada in questi giorni e come mai si trovano a vivere in questa condizione, cioè dovrebbe essere previsto che vengano accolte da qualche parte, che vengano poi valutate, che venga data loro appunto la possibilità di chiedere di restare sul territorio italiano, che venga valutata la loro situazione, immagino.
Le persone che abbiamo segnalato sono, tra l'altro, segnalato non in senso generico, ma addirittura con liste nominative, sono tutti richiedenti asilo, quindi titolari di un diritto di rimanere in Italia e di vedersi esaminata la domanda e di accedere al sistema di accoglienza nel rispetto della normativa che, come annunciavo prima, prevede un obbligo di, da parte degli stati di attuare le misure di accoglienza immediatamente, perché si parte dal presupposto che appunto una persona che è arrivata dall'estero e senza privi di senza mezzi di sostentamento propri e nel spesso in condizioni drammatiche è un soggetto come è un soggetto debole, quindi non ci possono essere ritardi nella collocazione in accoglienza e qualora i posti ordinariamente previsti siano esauriti bisogna almeno collocare le persone in situazioni temporanee, magari con servizi inferiori in attesa, diciamo, di una vera collocazione nel sistema ordinario. Questo è il senso della normativa e anche della sentenza della Corte di Giustizia che richiamavo poco prima. Eppure in Italia la normativa viene violata sistematicamente, lo voglio dire non soltanto nel caso di Trieste, ma nei casi anche molto meno visibili di richiedenti asilo che chiedono appunto accoglienza e si vedono non dare nessuna risposta oppure dare una risposta 3, 4, 5, 6 mesi succede dopo. Cioè di fatto l'amministrazione è confida che queste persone spariscano nel nulla, vadano, come tra l'altro fanno molte volte, in altri paesi dell'Unione Europea o entrino nel mercato del lavoro nero e dello sfruttamento per poter riuscire a sopravvivere quando invece avrebbero diritto appunto per il periodo di esame della domanda all'esame appunto a un periodo di accoglienza e quindi anche di aiuto all'inserimento sociale e quindi anche a un instradamento nella legalità, nel senso che non che loro sono nella illegalità, ma nella conoscenza per l'appunto del sistema italiano e nell'accesso ai servizi. Insomma, il non funzionamento della macchina dell'accoglienza non è soltanto una problematica umanitaria e non è soltanto una violazione clamorosa delle normative interne ed europee, ma è anche una scelta politica scellerata di destabilizzazione sostanzialmente della società con una spinta che favorisce, diciamo, no, l'ingresso delle persone in circuiti completamente informali, qualche volta va bene, ma molte volte va molto male.
E quindi, come dire, Gianfranco Schiavone, le dichiarazioni che ha fatto oggi il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, come è noto, si tratta di Massimiliano Fedriga della Lega, sembrano quindi così un po' alla luce della situazione che descrivi, quasi rivelare che sembra quasi che la politica cerchi di alimentare un meccanismo che invece a parole dice di contrastare, perché insomma in queste dichiarazioni di oggi il presidente Fedriga, a parte che insomma si rivolgeva direttamente perché gli era stata posta appunto una domanda diretta sulla situazione che denunciava il Consorzio Italiano di Solidarietà, lui ha detto quando lo Stato mette in campo misure per fermare l'ingresso di immigrati irregolari, questa associazione fa ricorso e cerca di bloccarle, la soluzione non è accogliere tutti, però come dire, voi descrivete quello che succede anche adesso al di là di quelle che possano essere le...
Sono dichiarazioni sconcertanti perché sono un misto di chiacchiere da bar e di rivendicazioni di illegalità, perché cosa vuol dire che l'ICS fa dei ricorsi? Il problema è se sono fondati oppure no, perché se sono fondati vuol dire che c'era una violazione della legge e allora Fedriga rivendica la violazione delle leggi? È un po' assomigliare al discorso che dice, anzi assomiglia, è culturalmente identico a quello che c'eravamo prima rispetto alla Meloni, c'è una rivendicazione della illegalità, sostanzialmente è una sorta, diciamo, di grido me ne frego del diritto, me ne frego di quello che prevede la legge, la butto, diciamo, in chiacchiere da bar, in questa espressione, appunto, non possiamo accogliere tutti, che non vuol dire nulla, però è ovviamente di ottimo effetto, no? In un contesto così, appunto, e quindi è come se, per l'appunto, tutti venissero in Italia, tutti volessero qualcosa, ci fosse un eccesso, diciamo, di domande d'asilo non gestibili, ma poi non si entra neanche nei dettagli, la si lascia lì, senza appunto nulla specificare, perché è proprio l'indeterminatezza ciò che si vuole raggiungere.
Ecco, invece,
un confronto.
Venendo proprio alla situazione molto concreta, che cosa si può fare adesso per queste persone che sono appunto fuori dal circuito dell'accoglienza, che sono per strada? Che cosa state cercando di fare voi in questi giorni per loro?
Innanzitutto tutte queste persone, innanzitutto voglio dire che questa situazione si ripete tutti i giorni da anni, semplicemente adesso abbiamo raggiunto livelli molto elevati, ma normalmente ci sono tante persone in strada che vengono ogni giorno assistite solo dalle associazioni di volontariato, dalle associazioni di solidarietà che distribuiscono il cibo. In questo momento è in atto la distribuzione della cena di fronte alla piazza della stazione con circa 200 persone, e forniscono aiuti umanitari, ma soprattutto forniscono un senso, quel senso delle istituzioni che le istituzioni hanno perso, perché il messaggio che noi diamo concretamente alle persone è che devono far valere i propri diritti, non devono andarsene, non devono cercare fortuna altrove disperdendosi, ma devono rimanere e far rispettare la normativa. Questo dà particolarmente fastidio. Quindi quello che si chiede adesso, si faranno tutte le azioni anche legali necessarie per cercare di far rientrare almeno la fase più acuta della crisi, è quello che segnalo a tutti, che è una maggiore attenzione, che purtroppo in Italia è poca, sugli arrivi appunto dalla rotta balcanica. Parliamo oggi, in questi giorni, particolarmente di afghani, quindi chiaramente di rifugiati e di persone comunque che provengono dai conflitti del Medio Oriente, quindi una rotta di estrema importanza che è spesso dimenticata.
Gianfranco Schiavone, grazie per essere stato con noi, presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà di Trieste. A risentirci presto.
Buonasera a tutti e grazie.
Ci ascoltiamo No Surprises dei Radiohead e poi torniamo ancora per gli ultimi minuti di Popsera. Parleremo del DL Sport, che alla fine il governo ha fatto, la maggioranza oggi ha fatto passare all'interno del DL Economia. Ne parleremo a proposito dei Giochi Olimpici di Milano Cortina, ma prima i Radiohead. Happy, bring down the cover. Surprises, il Radiohead alle 20:21 minuti qui a Popsera, Radio Popolare, e abbiamo ancora qualche minuto prima di cedere la linea, e nel tempo che ci resta, ascoltatori e ascoltatrici, vorremmo parlare assieme di una notizia di oggi legata sempre al tema delle grandi opere, perché oggi abbiamo aperto questa puntata di Popsera parlando di Ponte sullo Stretto di Messina, in qualche modo legato a un grande evento e a come il governo, in particolare la maggioranza, ecco, in Parlamento in realtà stia gestendo l'avvicinamento a questo grande evento e il suo futuro. Oggi alla fine è stato approvato alla Camera il decreto economia, che conteneva al suo interno anche questo, questa norma che è stata inserita poi, ossia quella per prorogare fino al 2033 l'esistenza della società Simico, la società delle infrastrutture Milano Cortina. Quindi stiamo parlando dei prossimi giochi olimpici invernali. Oggi peraltro 6 agosto, mancano esattamente 6 mesi all'inaugurazione dei giochi olimpici, che sarà nello stadio Meazza di Milano il prossimo febbraio 2026. Il governo, la maggioranza meglio in Parlamento, ha alla fine fatto passare questa proroga che era stata inizialmente fermata nelle scorse settimane. Il tema è quello delle opere della fantomatica Legacy, così viene chiamata, l'eredità dei giochi invernali di Milano Cortina, e parliamo in questo caso di infrastrutture, di strade, di opere legate appunto ai territori dove i giochi si terranno. Di questo aspetto parliamo con la nostra ultima ospite di questa sera, che è Natalie Sclippa. Buonasera Natalie.
Buonasera, grazie per l'invito e un saluto a chi ci sta ascoltando.
Natalie è giornalista della Via Libera, la rivista dell'Associazione Libera, e siamo venuti a interpellare proprio te perché sulla vostra rivista avete appunto dedicato spazio nell'ultimo numero ai giochi olimpici di Milano Cortina, per sottolineare come questi, che erano stati presentati come giochi sostenibili, giochi della trasparenza, in realtà poi stiano scontando alcuni problemi anche rispetto a quello che riguarda appunto la realizzazione di tutte queste opere collaterali, queste infrastrutture gestite dalla società di cui oggi è stata prorogata per altri 8 anni l'esistenza.
Sì, fino al 2033. In realtà i decreti approvati oggi sono due, il decreto sport e il decreto economia. Nel decreto economia c'è un punto che è stato trasferito dal decreto sport appunto a questo nuovo decreto, ed è l'emendamento che prorogherà fino al 2033, quindi per altri 8 anni, l'operatività della società Milano Cortina, che deve realizzare le infrastrutture legate ai giochi invernali del 2026, quelle per i giochi e quelle appunto, come ricordavi prima, di Legacy. Subito dopo è stato approvato il decreto sport, in cui si trasferiscono ulteriori risorse pubbliche per le Olimpiadi. Si parla di 43 milioni di euro stanziati per l'organizzazione del servizio d'ordine e di soccorso pubblico, che saranno riallocati dai fondi non utilizzati di un fondo di rotazione per le vittime di usura di racket, che da 7 anni, ricordiamo, prevede anche una quota di aiuti per i minori che perdono un genitore, spesso la madre, a causa di crimini domestici, quindi gli orfani di femminicidio. E rispetto al budget di candidatura, quindi, i costi preventivati sono lievitati. E la creazione all'interno del decreto sport di una nuova figura commissariale, il commissario straordinario per l'organizzazione dei giochi paralimpici, va in questa direzione. Anche qui il costo è aumentato da 71 milioni e mezzo di euro a 328, un balzo del 359%. L'avevamo ribadito in un'audizione inizio luglio in Commissione Cultura, era stato fatto presente in quella sede anche dall'Associazione Libera qualche giorno prima, e Libera proprio fa parte di questa realtà di 20 associazioni nazionali e locali che si chiama Rete Open Olympics, che chiede giochi trasparenti, legali e rendicontabili.
Ecco, sulla trasparenza, quale...
diciamo che non ci siamo.
Ecco, non ci siamo più di tanto, perché avevate ottenuto questa rete Open Olympics, Open Olympics ha ottenuto l'apertura di questo portale per vedere come procedevano i lavori legati ai giochi olimpici, ma adesso mi sembra di capire che da molti mesi non venga più aggiornato.
Guarda, do alcuni dati perché sul portale Open Milano Cortina, che è il portale che la società Milano Cortina ha aperto sulla trasparenza, la prima volta che vengono pubblicati i dati è il 18 ottobre del 2024, ok? 292 giorni fa. Da 106 giorni noi siamo senza dati, cioè l'ultima pubblicazione risale ad aprile, quindi noi non sappiamo l'avanzamento delle infrastrutture da 106 giorni, e comincia a essere molto, è più di un terzo da quando il portale è stato aperto.
Ma quale può essere la ratio di questa proroga che è stata votata oggi? Come mai appunto spingersi fino al 2033? Sappiamo che praticamente tutti i lavori sono in ritardo, quelli che non riguardano diciamo i luoghi delle gare, anche se pure lì ci sarebbero da dire delle cose. Ma questa proroga fino al 2033 come viene motivata e che cosa dobbiamo aspettarci? Quindi in chiusura, Natalie.
Ma allora, sono di sicuro i lavori di Legacy, si ha però un dato, ci doveva essere un forum per la sostenibilità dell'eredità olimpica, quindi di quello che sarebbe successo dopo marzo 2026, dopo le Paralimpiadi, e invece questo forum che c'era nel dossier di candidatura con cui noi abbiamo vinto contro la Svezia nel 2018, che c'era nel primo decreto del 2020, questo forum non si è mai insediato, non si è mai costituito, non ha mai fatto una riunione. Ed ecco che allora, quale sostenibilità dell'eredità olimpica se questo forum non c'è?
Con questa domanda direi che ci possiamo fermare qui, la lasciamo sospesa, avremo però le risposte da qui ai prossimi mesi, tra sei mesi insomma ci sarà l'inaugurazione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Ti ringrazio davvero molto Natalie Sclippa, giornalista della Via Libera, la rivista dell'Associazione Libera, per essere stata con noi a Popsera.
Grazie mille a voi e buona serata.
Sono quasi le 20:30, Popsera finisce qui, noi ci risentiamo domani, vi do appuntamento sempre poco dopo i titoli delle 18:30 per una nuova puntata. A risentirci quindi a domani, una buona serata da Luca Parena, buon ascolto sulle frequenze di Radio Popolare.